Buona giornata a tutti voi che seguite questa liturgia di San Torpete. Io vi sono grato e condivido con voi questi momenti che sono di ricerca, di preghiera, di riflessione. Oggi è il 26 di dicembre, Santo Stefano, e pomeriggio le 16:30, e io registro la seconda domenica dopo Natale, che è una domenica che cade il 5 di gennaio del 2025, ed è una domenica, direi, che ha due caratteristiche: di sintesi di tutto il periodo natalizio e di decantazione. Riprende le tematiche della notte e del giorno di Natale e nello stesso tempo ci lascia un po' riposare, diluire tutto quello che abbiamo vissuto, sperimentato. Quindi queste feste si accavallano, come vedete, però è necessario che uno abbia una dimensione per entrare dentro lo spirito di questi testi, perché saremo portati a fare un viaggio che si concluderà, che è già iniziato, ma che si concluderà poi il 6, cioè secondo il calendario il giorno dopo, l'indomani, il 5 domenica, il giorno dopo è lunedì, con la festa della Epifania. Io oggi li registro tutti e due insieme per poi risistemarli e vedere e metterli a disposizione. Il periodo dopo Natale di solito è un tempo molto affollato di memorie e feste. C'è Santo Stefano, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista, i Santi Innocenti, poi c'è Maria l'Ottava, poi c'è l'Ottava, poi c'è questa seconda domenica. Questa seconda domenica, proprio per la sua natura di cassa di risonanza, riprende il tema della nascita di Gesù, ma non più sul racconto mitico, sul racconto cronologico, sul racconto misto di fatti e proiezioni e religione e fede, ma lo proietta in un contesto più ampio, più teologico. Infatti non vi sono più nenie né poesie, ma nella chiesa risuona l'inno al Logos. E oggi noi leggeremo il libro del Logos e io lo proclamerò con una traduzione letterale del greco e non con la traduzione ufficiale. Le differenze non sono tantissime a livello di contenuto, ma le persone non addette ai lavori non se ne rendono perfettamente conto. Ecco perché bisogna spiegare, macinare, ruminare. Questa prospettiva della lettura, della proiezione del Logos, parola, discorso, progetto, potremmo dire, si situa all'interno di due contemplazioni differenti: quella del tempo finale dell'Antico Testamento, come ha detto Gesù nel capitolo quinto e sesto delle Beatitudini di Matteo: io non sono venuto ad abrogare l'Antico Testamento, la legge, la Torah, ma sono venuto a portare a compimento. Dunque non c'è una sostituzione dell'alleanza del Sinai, ma c'è una pienezza di questo, e l'Antico Testamento cede il posto al Nuovo. E poi c'è quella del Vangelo, il Vangelo che riporta il prologo di Giovanni proclamato il giorno di Natale nella terza messa, quella del giorno. Questa prospettiva del Logos ci dice che ora siamo nel tempo della, finito il tempo della preparazione, apriamo il cantiere della storia, il cantiere della nostra storia personale, il cantiere della storia del mondo. Questo cantiere, attivato attraverso la nostra vita, è il luogo, makom in ebraico, dove Dio insedia il suo progetto di nuova umanità, il progetto del regno di Dio. E questo, in questo cantiere noi siamo chiamati a impastare, a costruire, a dissodare la nostra conversione, cioè nel senso etimologico della parola, della metanoia, di andare cioè oltre il pensiero che noi sperimentiamo, perché davanti a noi c'è sempre un oltre, c'è sempre un oltre. E quando ci sembra di avere raggiunto il primo oltre, davanti a noi si staglia un secondo oltre, e così via, dopo un angolo un altro angolo, e poi ancora, fino alla fine, fino alla escatologia, cioè il tempo della conclusione, che diventa non più il fine della fine, ma diventa l'inizio, diventa la prospettiva del fine. Del fine, non come termine, ma come pienezza del fine, cioè lo scopo della nostra vita. Vivere queste realtà, o quantomeno pensarle, questa realtà, ci obbliga a rimettere in discussione il nostro criterio, i criteri che abbiamo per valutare le cose. Quindi questa domenica è una domenica di riflessione per situare nella casella giusta le cose secondo il loro peso. In ebraico l'idea di peso si dice kabod, in greco si dice doxa, che si traduce con gloria, e la gloria è l'onore, è la, come dire, l'autorevolezza. È Dio, che è la persona più gloriosa dell'universo, del mondo, del creato, è la persona più pesante. È gloriosa perché è pesante, cioè è solida, è stabile. Se vogliamo trovare la nostra stabilità, la nostra solidità, noi dobbiamo avere peso. E avere peso significa sapere dove noi andiamo, significa sapere come vogliamo andare. Non dobbiamo alienarci. Aveva ragione Carlo Marx, che diceva la religione è l'oppio dei popoli, perché è la prima sovrastruttura che impone agli uomini il senso della schiavitù. Per questo la religione si allea sempre, per sua natura, con i potenti della terra, perché non può fare a meno di essere protetta. A differenza della religione, questo è l'unico motivo per cui noi, io almeno la distingo dalla fede, la religione dalla fede, è proprio il ragione della libertà. San Paolo nella lettera ai Galati, nel capitolo 5, proprio il primo versetto, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque santi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi, solidi. Ecco la gloria, ecco il peso. State saldi, state sul vostro peso, sulla stabilità, la parola amen, che vuol dire essere radicato sulla roccia, sulla solidità, sulla fedeltà. E non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco perché dobbiamo liberarci dalla religione. La religione non porta a Dio. La religione porta al narcisismo delle persone che usano la religione per sottomettere coloro che sono liberi. Invece la fede, lo abbiamo detto spesse volte, la fede è un incontro di un amore. Quando uno è innamorato si perde, ed è dolce perdersi, perché perdersi, chi perde la vita per me la troverà. Perdersi nell'amore e amando significa ritrovare la propria identità. La fede significa riconoscere nell'altro il punto di partenza per la mia conoscenza. Se non ci fosse l'altro a rivelarmi chi sono io non saprei mai chi sono e come posso sempre essere meglio. Possiamo paragonare il prologo di Giovanni come una ouverture di sinfonia che anticipa i temi che verranno sviluppati nel corso della sinfonia. E Giovanni qui in questo inno, che probabilmente era un inno battesimale, non lo sappiamo, ma sicuramente è un canto della Chiesa primitiva, forse di Efeso, questo inno anticipa tutti i temi che il Vangelo tratterà. Il tema della vita, il tema della luce, il tema della sequela, il tema della fedeltà, il tema del rapporto conviviale e di servizio che siamo chiamati a vivere. Per scoprire noi stessi dobbiamo sempre di più aprirci agli altri, per riconoscerli carne della nostra carne e sangue del nostro sangue. In questi giorni in cui si è aperto la porta del Giubileo, ecco, questa è la misura. E chi sono gli altri, più altri degli altri, che noi non possiamo nemmeno immaginare, perché di cui abbiamo paura, che sono gli immigrati? Quando i cristiani faranno i conti con gli immigrati, allora potranno cominciare il noviziato. Se si parte col dire ma come faremo? Gesù ci dà l'esempio, ha moltiplicato 5 pani e 2 pesci per 5.000 uomini, escluse le donne e i bambini. Per 5.000, 5 pani e 2 pesci. Gesù dice che è possibile. Signore, c'è in mezzo a noi, non abbiamo da mangiare, siamo nel deserto, non c'è nulla da mangiare. Che cosa avete? C'è qui un ragazzotto che ha 5 pani e 2 pesci. È impossibile che ci fosse un ragazzo con 5 pani. il ragazzo semmai va a cercare il pane per mangiarselo. Cioè, comunque significa che con pochissimi mezzi, se li mettiamo insieme, trasformiamo il mondo. Mangiarono 5.000 uomini con le donne e i bambini e ne avanzarono 12 ceste. Cioè avanzò il pane delle generazioni future, di cui noi siamo responsabili, di cui noi siamo i maestri, i preparatori, gli educatori, quelli che devono preparare il giorno e il tempo che verrà. Nella prima lettura di oggi la liturgia pone un brano del libro biblico del Siracide, scritto forma breve Yeshua, forma lunga Yehoshua ben Sirah, cioè Giosuè. Gesù è la forma abbreviata di Giosuè, figlio di ben Sirah, Sirah, cioè Gesù, figlio di Sira, da cui il nome Siracide. Questo lo troviamo nello stesso libro, al capitolo 50, versetto 27. Quest'uomo, questo autore, scrive in ebraico verso la fine del secolo II avanti Cristo. Un suo nipote, rimasto anonimo, e lo dice nel prologo, tradusse in greco, vivendo ad Alessandria di Egitto, dove c'era una folta comunità ebraica, giudaica, che però non parlava più l'ebraico, ma parlava il greco. E allora questo nipote di Yeshua ben Sirah traduce nel secondo, se alla fine del secondo secolo, quindi quasi all'inizio del primo secolo avanti Cristo, a circa a un po' meno di 100 anni della nascita di Gesù, questo nipote traduce in greco il testo del nonno scritto in ebraico. La data probabile della traduzione è l'anno 117, quindi proprio a ridosso, se voi pensate che Gesù è nato intorno al 6-7 avanti Cristo, per un errore di Dionigi l'Areopagita fatto nel V secolo nel fare il calendario, se è sbagliato, ci vorrei mettere la firma senza computer. Ora, i cristiani usavano in senso messianico, cioè riferivano a Gesù il libro della sapienza, e quindi la personificarono fino ad identificarla con Gesù, ed è questo il motivo per cui gli ebrei hanno espunto il libro della sapienza dal loro canone, perché i cristiani se ne erano appropriati per identificare Gesù. Il Siracide anche fu tenuto lontano, fuori dalle sinagoghe e dalla ufficialità del giudaismo, e non venne più letto. Tra il 1896 e il 1964, nelle scoperte archeologiche del Cairo, dove fu trovata una genizza, cioè un ripostiglio, di libri usati in sinagoga. Gli ebrei infatti non buttano via i libri liturgici o i libri della preghiera, per un semplice motivo: in quel libro c'è scritto il nome santo di Yahweh, anche se non si pronuncia, ma è scritto. Prendono i libri quando non sono più utilizzabili e li buttano in una stanza chiusa dai quattro lati e con uno spioncino, tipo una cella di sepolti vivi, dove si passa il mangiare. Ecco, qui invece del mangiare si butta il libro in questo cimitero della sinagoga. questo motivo negli scavi di fine Ottocento si trovò una miriade di libri di preghiere importantissimi per capire la cultura, la religiosità e la spiritualità degli ebrei. Queste scoperte hanno permesso la ricostruzione del testo ebraico del Siracide quasi al completo. La Chiesa latina, quindi la Chiesa romana, e gli ortodossi hanno sempre fatto riferimento al libro del Siracide scritto in greco, che è conservato in due forme: una forma breve, più attendibile dal punto di vista critico, e una più lunga. Quindi voi comprendete come la questione del testo della Bibbia è molto complicata e non è facile dirimerla. Abbiamo qui, in questo testo, forse la prima testimonianza che la parola di Dio deve essere una parola incarnata, non una parola solo annunciata, deve essere una parola vissuta, una parola che deve incontrare l'umanità. Ed è per questo che il Vangelo non può identificarsi con alcuna cultura. Il Vangelo non è italiano, non è occidentale, non è europeo, non è latino, non può essere cinese, non può essere russo, non può essere ucraino, non può essere africano, giamaicano, americano, eccetera. Però può esprimersi in tutte queste lingue, perché è nato come Logos. Anzi, il Logos, si dice addirittura Giovanni, sulla scia della filosofia greca, il Logos è preesistente, e la stessa Sapienza nel capitolo 8 dice che fin dall'inizio io ero accanto al Creatore e gli portavo consiglio perché io facevo quello che lui mi diceva. In questo senso la Sapienza è personificata. Ecco, noi possiamo definirla la Signora Sapienza, che si preoccupa dei suoi figli e dei suoi studenti, prepara la mensa, offre il pane, il vino, immagino anche i dolci per chi li può mangiare, e imbandisce una mensa e dice a chiunque ha fame: venite e mangiate il mio pane, venite e bevete il mio vino. Personificare la Sapienza e parlare di lei come donna Sapienza è un ardimento senza precedenti nella storia. Significa rendere con i piedi per terra, sulla terra, la presenza della divinità, che è il contrario di tutte le altre religioni. Tutte le altre religioni sono ben attente a separare la Shekinah, la dimora di Dio, dalla dimora degli uomini. La presenza di Dio dalla presenza nella storia. I cristiani si immedesimarono subito in questa cosa, capirono subito che la Sapienza era l'anticipo della persona di Gesù di Nazareth. Per gli ebrei tutto ciò è una bestemmia. La Bibbia, in base alle nostre conoscenze, quantomeno alle mie, non può dire che Dio si è incarnato, ma dice, in questo modo più corretto, che che Dio è presente nella storia attraverso la vita, le opere, i desideri, il pensiero e i criteri di scelta di coloro che dicono di credere in Lui e lo testimoniano. Allora capite che c'è un rapporto anche filosofico tra immanenza e trascendenza. Immanenza, le cose sulla terra che periscono, trascendenza, le cose che sono fuori dalla portata dell'umano e che non periscono perché hanno altri parametri e altri criteri di valutazione. In questo modo la sapienza diventa il luogo e lo strumento perché il Creatore possa dare vita a tutte le cose. Gesù, secondo la seconda lettura di oggi, che è di San Paolo Apostolo agli Efesini, diciamo, dice una cosa su cui si trasvola molto, molto facilmente, perché non si capisce qual è il senso. Mentre è chiaro per gli ebrei, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Cioè, non c'era ancora niente, però prima ancora che il mondo fosse creato ci ha scelti. Ecco perché ci possiamo riferire al Targum di Esodo 16,4 che parla di manna come manna dal cielo conservato per voi fin dal principio. Ecco, noi viviamo perché attingiamo al pane che è stato, alla manna che è stato conservato da Dio per noi fino alla fine della storia. Questa è un'affermazione molto forte che dice che Gesù appartiene alla stessa eternità del Padre e attraverso l'incarnazione, questa eternità che non contiene l'invisibilità di Dio, si è piegata alle esigenze dell'umano. Ecco, noi siamo immersi in questa divinità, ma non lo siamo perché siamo dei. Nemmeno Gesù è un Dio in questo senso, ma siamo, apparteniamo, partecipiamo alla divinità di Dio perché condividiamo il sacramento della sua presenza, che non è l'Eucaristia, ma è la storia. L'Eucaristia è il rifornimento del carburante per attraversare il mondo, come Elia, 40 giorni e 40 notti verso il monte di Dio. Ecco, la simbologia è potente oggi. Ci disponiamo quindi alla lettura delle parole, iniziando con l'antifona, che è un'antifona potente. Io mi sono permesso di fare una variazione alla traduzione dal latino del Messale, perché il Messale fa una traduzione approssimativa, mentre bisogna renderla questa espressione in tutta la sua vitalità. Il Messale romano traduce approssimativamente con la tua parola onnipotente è scesa dai cieli, senza mettere in contrapposizione il contrasto tipico giovanneo tra la quiete silenzio avvolgente tutte le cose e l'irruzione di una scheggia in attesa improvvisa che ne rompe il silenzio. Dice l'antifona: mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo rapido corso, cioè quando nulla respirava, quando la vita non c'era, quando tutto era silenzio e notte. La tua parola onnipotente, o Signore, si è lanciata. Ecco, il primo, secondo questa visione, diciamo, profetica, il primo, Big Bang, è un lancio. Si è lanciata come un razzo dal cielo, dal tuo trono regale, ed è andata a piantare la terra nella la tenda di Israele, la tenda del Verbo, del Logos, l'ha andata a piantare nella terra di Giacobbe. Pensate un po' come è descritto l'inizio. Questo è chiaro che non è un racconto astrologico, certo non è un racconto scientifico. Questo ci vuol dire semplicemente, con una potenza inusitata, che la parola del Signore aveva voglia di venire in mezzo a noi e si è lanciata come una scheggia. Invochiamo lo Spirito Santo per essere capace di scendere nel profondo della parola. Santissima Trinità, unico Dio che viene a noi per le strade del mondo, vieni Spirito, Sante Spiritus. Sapienza eterna che stai nell'assemblea di Dio come nostro fratello, vieni Sante Spiritus. Sapienza eterna che pianti la tua tenda nella casa di Giacobbe, vieni Sante Spiritus. Sapienza divina che offri il tuo pane e il tuo vino a chi è inesperto, vieni Sante Spiritus. Sapienza eterna, tu sei la benedizione di Dio che scende sulla terra, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che ti sei fatta carne per nutrire i figli di Dio, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che vieni a noi nelle sembianze del pane, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che ami l'assemblea di quanti credono in Dio, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che sei lo spirito del Messia risorto, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che sei il figlio di Maria di Nazareth e di Israele, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che sei la luce che viene dal mondo, vieni Sante Spiritus. Sapienza santa che vieni tra i tuoi che non ti hanno accolto, vieni Sante Spiritus. Sapienza di Dio incarnata che cerchi chi ti rifiuta e nega, vieni Sante Spiritus. Eisto onoma tu patros, kai iuiu, kai tu pneumatos, curios heis. Amen. Sappiamo che la parola Amen non è così sia, cioè non è ottativo, un desiderio, ma indica, e la viene dalla radice Aman, che vuol dire stabilità, quindi solidità come una roccia. E l'acrostico, cioè quando con ogni consonante si forma un'altra parola, una serie di parole con un senso compiuto, ne viene fuori questo, Amen, è la parola da cui si forma l'espressione Dio è, in ebraico, Dio è mio re fedele. Elohim Malchi Neeman. Dio Elohim Malchi mio re Neeman, fedele. Raccogliamo le nostre intenzioni in questa seconda domenica che ci presenta una sintesi del mistero, inteso non come cosa sconosciuta, ma come sacramento, secondo l'etimologia del secondo terzo secolo del padre della Chiesa Tertulliano, quello che ha, da cui è stata presa il formulario della messa numero 2, quello che dice, che ha un prefazio proprio, che dice veramente santo sei tu il Dio dell'universo, che benedici questi doni con il soffio del tuo spirito. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni e, come siamo soliti fare, questo è il momento in cui ci sbizzarriamo con la nostra fantasia, i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre realtà, le nostre conoscenze, i nostri rapporti. Tutti facciamo parte di questa immensa misericordia di Dio che non tramonta mai. Dio nostro Padre, che nel Verbo venuto ad abitare in mezzo a noi, riveli al mondo la tua gloria, illumina gli occhi del nostro cuore, perché credendo nel tuo Figlio unigenito gustiamo la gioia di essere tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, la prima lettura, che è tratta dal capitolo 24 del Siracide, nella versione greca è il capitolo 24, che è presa da quella latina, c'è un miscuglio, c'è un macello, che nemmeno gli specialisti ci capiscono niente. E io non mi inoltro, proprio perché significherebbe fare tecnicismo puro. Questo per dire ai tradizionalisti che è inutile che stiano a dire che la parola è irreformabile, che la tradizione è immobile. Perché è cambiato, guardate questi pezzi qua, con l'avventura del libro del Siracide, che è in ebraico. Ebraico è diverso, tradotto in greco, ma è diverso dal greco. Probabilmente il greco è un midrash dell'ebraico. Cioè c'è una situazione tale ingarbugliata che significa che ci sono stati vari cambiamenti, perché la gente, man mano che comprendeva meglio, esprimeva meglio le sue capacità anche oranti. Il brano proposto oggi è tratto dal libro del Siracide, scritto da un giudeo di Gerusalemme alla fine del secondo secolo avanti Cristo. L'autore Yoshua ben Sirah, come abbiamo detto, Gesù figlio di Sira, compie una scelta ardita, perché in un ambiente ebraico in cui è vietata ogni rappresentazione di Dio, descrive la sapienza in forma personificata, attribuendo le caratteristiche personali simili a Dio, ispirandosi al capitolo 8 che ho citato prima dei Proverbi. Notate perché i primi cristiani si sono subito impossessati dal libro della sapienza, e questo libro dice esattamente quello che ho detto prima. Cioè applicano a Gesù le caratteristiche della sapienza, e la sapienza è descritta in forma personificata, attribuendo le caratteristiche personali simili a quelle di Dio, cioè partecipa alla vita, è un vero rappresentante del Signore, del Siracide capitolo 24. La sapienza fa il proprio elogio, cioè elogia se stessa, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo manifesta il suo peso, cioè la sua consistenza. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, cioè mentre tutti temono l'intervento di Dio, la sapienza nell'assemblea del Signore apre la bocca, cioè osa parlare, e parla perché lei è tutta di Dio. Dinanzi alle sue schiere, cioè il cielo, la terra, gli astri, il sole, la luna, eccetera, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, cioè la sua consistenza, kabod. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. Dunque la sapienza è il respiro di Dio, è la vita di Dio, è l'alito con cui ha creato Adamo ed Eva, cioè l'umanità. La sapienza non è un espediente, ma è uno stato, è la natura stessa di Dio che viene donata a noi perché fossimo anche noi, come dice il Salmo, degli dèi. Io ho posto la mia dimora lassù, nel mio trono era, e il mio trono era su una colonna di nubi, per dire l'altezza, opposta alla terra, quindi per dire gli estremi. Allora il Creatore mi diede un ordine. Colui che mi ha cercato, che mi ha creato, mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Questo è il grande mistero. La divinità, quella che noi chiamiamo divinità, attraverso un processo che diventa sapienza del cuore, prende dimora sulla terra, cioè pianta la tenda. E noi siamo invitati non solo ad entrare in questa terra, ma a diventare tenda noi stessi, a diventare cibo noi stessi, a diventare bevanda noi stessi. Prima dei secoli, fin dal principio egli mi ha creata. Pensate come la sapienza si pone proprio a fianco di Dio, che diventa lei e diventa il modello della creazione dell'uomo e della donna. Per tutta l'eternità non verrò meno, segno di fedeltà indiscussa. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme è il mio potere. Cosa vogliamo di più? Dove abita Dio? Dio abita nella tenda fra i suoi, nel suo popolo. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato, e così mi sono stabilita in Sion. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso. Notate la partecipazione. Cioè il popolo di Israele è glorioso e ha fatto l'atto di consacrazione. Adesso Dio viene e se ne prende il profumo. Nella porzione del Signore è la mia eredità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo 147-146 è diviso in due composizioni e i primi 11 versetti cantano l'azione prodigiosa, provvidenziale di Dio nei confronti dell'umanità. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace tra i tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha manifestato loro i suoi giudizi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Vangelo, tralascio la seconda lettura perché c'è questa questione di prima della creazione del mondo che ci porterebbe a citare la Mishnah, capitolo 5, capitolo 6, dove bisogna spiegare a lungo, quindi la tralascio. E questo pone ancora un altro problema, cioè il problema del rapporto tra cristiani ed ebrei, o meglio ancora, più antico, tra cristiani e giudaismo, che è essenziale per capire il Vangelo. Il prologo di Giovanni è i primi 18 versetti del primo capitolo del Vangelo suo, quello che comincia con: in principio Dio creò il cielo e la terra. Questo prologo che presentiamo in una traduzione più letterale, più aderente al testo greco, è paragonabile, come ho detto prima, all'ouverture di una sinfonia, in quanto anticipa tutti i temi che verranno svolti poi nel corso della sinfonia vera e propria. L'autore si ispira alla sapienza dell'Antico Testamento che fa l'elogio di se stessa. E imitandolo eleva un inno al Logos, Verbo, che come la sapienza è contemplato nella sua divinità e trascendenza. Il Logos, come la sapienza, è la vita del mondo che scorre nella sua immanenza. Cioè è come se si mescolasse la divinità e l'umanità, e per trovare l'una devi incontrare l'altra perché non puoi separarle. Questo è il senso che Gesù è uomo Dio, perché in lui la natura, la storia, la vita terrena è fusa con la divinità, con il concetto di divinità. E se vogliamo dipanarla, se vogliamo intuirla, dobbiamo semplicemente lasciarci coinvolgere e sconvolgere. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Allora io faccio una traduzione letterale, è una traduzione letterale del testo greco su proposta di uno dei miei insegnanti di giudaismo, il più il più grande, quello che seguivo con grande passione, Friedrich Manns, nel suo, che è un commento al Vangelo di Giovanni, però un commento letterario, come dire, di non proprio materiale, però dà le linee di fondo, l'Evangile de Jean à la lumière du judaïsme, che non è stato però tradotto, e del 91 non è mai stato tradotto in italiano. È una serie di saggi in questo volume, c'è, che prende i temi della sapienza, altri temi della luce, le tenebre, il pastore e via di seguito. A fronte, nelle dispense, c'è la versione, la terza versione della CEI, cioè l'ultima. Quando arrivo ai punti che si differenziano da quelli della CEI, ve li faccio notare. In principio era il Logos, anche la CEI è uguale. Il Logos era volto verso Dio, vuol dire dipendenza, era volto, cioè aveva un indirizzo, questo indirizzo, questa direzione era il Padre, cioè dice il Verbo era presso Dio. Dire presso Dio significa stare accanto, dire essere volto significa che il Logos è dipendente da Dio, e il Logos era Dio, identico alla CEI. Egli era in principio volto verso Dio, nella CEI presso Dio. Qui cominciano alcune differenze. La traduzione più esatta, più corretta del testo greco, cioè quasi alla lettera, dice: tutto fu fatto per mezzo di lui, e fuori di lui tutto diventò niente. La CEI traduce: tutto è stato fatto per mezzo di lui, uguale, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. La differenza sembra poco, ma è abissale, perché dall'altra parte la traduzione più corretta dice: tutto fu fatto per mezzo di lui, e fuori di lui tutto diventò niente. Mentre è stato fatto, nulla è stato fatto, è una presa d'atto, mentre nell'altra, e fuori di lui tutto diventò niente, cioè non c'è consistenza, mentre là si dice che prima non è stato fatto, non c'è consistenza. Se tu non sei radicato in lui, non hai consistenza. Il Logos era la vita. Là si dice, la CEI dice, in lui era la vita. E il Logos era vita. E la vita era la luce degli uomini. Mentre quello della CEI dice, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Che è troppo banale, perché è più potente. In tutto ciò che fu fatto, il Logos era vita. Questo è lo scopo di Dio. Non tirarci fuori e portarci dopo la morte, ma è Lui che viene in mezzo a noi per darci la vita. E la vita era la luce degli uomini. Cioè la vita di Dio, il senso di Dio è che gli uomini vedano, che gli uomini siano nella luce, cioè nella felicità. La luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta, potremmo anche tradurre non l'hanno soffocata. La CEI dice le tenebre non l'hanno vinta, come se ci fosse una lotta. Però l'idea di lotta qui non c'è, forse si ritrova nella sopraffazione, nell'assoffocamento. Inizia la parte narrativa, quella che abbiamo letto fino adesso è la parte, come dire, innica, poetica. Ora c'è la parte narrativa. Venne un uomo chiamato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne in vista della testimonianza. L'altro, quello della CEI, dice, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Qui dice espressamente che venne come testimone. Là dice che si prepara in vista della testimonianza. Viene con lo scopo di testimoniare, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era, egli non era la luce, ma era necessario che lui rendesse testimonianza alla luce. Il Logos era la luce vera, mentre la CEI dice veniva nel mondo la luce vera. Il Logos era la luce vera che illumina ogni uomo. Egli che è venuto nel mondo, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Egli venne fra la sua gente, tutto il mondo fu fatto per mezzo di lui. Lui il Logos è il modello, ma il mondo non lo riconobbe. Notate come in questi due versetti, 9 e 10, ricorre 4 volte il termine mondo, cosmos, e in Giovanni mai nulla è dato per caso. Egli, il Logos, era la luce vera che illumina ogni uomo. Egli che è venuto nel mondo che indica umanità, egli era nel mondo, cioè nell'esistente, nel cosmo, nella natura, nell'umanità intera, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Questo indica il cosmo intero. Eppure il mondo non lo riconobbe. Questo è il popolo di Israele, cioè il popolo della fede. Egli venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. È la specificazione di quello che si è detto prima. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Ha dato il potere di diventare figli di Dio, come lui ha ricevuto da Dio il potere di essere suo figlio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ecco la nostra figliolanza. Se noi la comprendiamo così, allora possiamo parlare anche di figli di Dio in senso stretto. Siamo figli di Dio perché Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi e ci ha dato il potere di diventare a sua immagine e somiglianza, nella immagine del Figlio. Il Logos carne fu fatto e venne a piantare la sua tenda in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno della grazia, della verità. Non pieno di grazia e verità, ma pieno della grazia, della verità. La grazia è della verità, e la verità esprime e manifesta la grazia, a differenza della traduzione della CEI, dice il verbo si fece carne. No, non si fece, perché non è un'iniziativa del verbo, del Logos, è una iniziativa di Dio che il verbo carne fu fatto, bisogna metterlo al passivo, non all'attivo, il verbo o riflessivo, al verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, meglio dire pose la sua tenda, anche se abitare è giusto perché indica il concetto dell'abitare, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare, a piantare la sua tenda in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Mettendo questi due genitivi in questo modo, li diluisce. Mentre il primo genitivo, il primo non è un genitivo, ma è una pienezza che si esprime e che esprime anche la pienezza dell'altro, pieno della grazia, della verità. La verità non è semplicemente una conoscenza, ma è lo svelamento della grazia. Giovanni rende testimonianza a suo favore e ha gridato dicendo: ecco l'uomo di cui dissi, colui che viene dopo di me è passato avanti a me perché era prima di me. Il concetto della creazione prima della creazione. Poiché della sua sapienza noi tutti abbiamo ricevuto, è grazia per grazia, cioè la grazia supplementare, una grazia che non finisce mai. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia della verità fu data per mezzo di Gesù Cristo. Qui diventa chiaro perché la CEI traduce: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Non regge. Noi vediamo che anche da un punto di vista contenutistico è più logico la traduzione letterale. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la legge, mentre, quindi c'è una avversativa, mentre la grazia della verità fu data per mezzo di Gesù Cristo. La CEI dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. La traduzione letterale è: nessuno ha mai visto Dio, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce ne ha fatto l'esegesi, perché il verbo che usa è exegesato. Lui ne ha fatto l'esegesi, cioè ce ne ha dato la spiegazione. Ed essere Dio è diverso che dire essere nel seno del Padre. Essere nel seno del Padre è la posizione del Figlio che si abbandona al Padre, senza per questo essere identificati come una cosa sola. Ma Lui viene a spiegarci qual è il volto di Dio. Parola di Dio, parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Da questa lettura emerge che noi dobbiamo imparare da Gesù qual è la spiegazione del volto di Dio. Per questo io dico: siamo sicuri che il Dio in cui diciamo di credere sia il Dio di Gesù Cristo? Da un punto di vista letterario, il prologo è veramente una sinfonia, perché è potente. E se voi vedeste gli schemi, che è una costruzione meravigliosa, meravigliosa. Dice un biblista, Giuseppe Ruggeri, che solo quando noi, dopo aver percorso a lungo un sentiero, ci rendiamo conto che i nostri passi non portano da nessuna parte, oppure in una direzione che non è quella che vogliamo, cominciamo a maturare in noi la convinzione di dover fare a ritroso il cammino per riguadagnare il punto da cui sia possibile ritrovare l'orientamento. Questa osservazione non si applica solo a coloro che attraversano un bosco e si perdono o iniziano a scalare la montagna. Queste parole descrivono bene i sentimenti di chi si avventura ad entrare nella selva dei sentieri e percorsi incastonati nel prologo del quarto Vangelo. È proprio un groviglio di sentieri, di alberi, dove se non c'è un filo di Arianna si rischia veramente di perdersi. È il prologo una fitta foresta di mille misteri, affascinante e intrigante. È il Logos, carne fu fatto. Ecco, questa affermazione è l'affermazione centrale della filosofia dell'essere, quella che Arturo Paoli definisce la rovina del cristianesimo, perché all'inizio, alla fine del terzo, inizio del quarto secolo, la Chiesa dell'epoca assunse la filosofia platonica attraverso Plotino, che viveva ad Alessandria d'Egitto, e poi successivamente, quindi prendendo a modello Platone attraverso Plotino e Aristotele attraverso gli arabi, che lo introdussero nella cultura orientale, e poi successivamente, 8 secoli dopo, Tommaso d'Aquino, che riprende Aristotele, alla luce di Aristotele, interpreta il cristianesimo. Benedetto XVI era prima collega di insegnamento di Hans Küng nella università grande e cosmopolita di Tubinga. Poi nel 68, quando ci fu la rivoluzione culturale giovanile, rivoluzione anche sociale, Ratzinger ebbe paura di confrontarsi con questo movimento perché sentiva di non essere in grado di farlo, perché lui era più per gli studi pacati, gli studi riflessivi, ma anche limitate, anche se all'inizio era molto aperto. Poi dopo il 68 divenne un tradizionalista, mentre prima era molto aperto. Chiese e ottenne di trasferirsi da Tubinga nella università di Regensburg, una università più piccola, contenuta e protetta, e infatti lì non avvennero fatti straordinari durante il movimento della rivoluzione giovanile. E qui, nella Lectio Magna, nella Lectio Magistralis, che fece davanti ai suoi colleghi e agli ex studenti e studenti di quella università, fece un'affermazione che l'ellenismo, cioè la filosofia ellenica, la filosofia greca del tempo del dopo Alessandro Magno, quindi della Palestina, dell'Asia Minore occupata dalle campagne di Alessandro Magno, in cui introdusse la lingua greca, quella con cui fu scritto il Vangelo e le lettere e tutto il Nuovo Testamento, che è la lingua koinè, che significa lingua comune, cioè la lingua parlata da tutti, che era diventata come l'inglese di oggi, che è la lingua universale, la lingua commerciale, la lingua di comprensione per gli affari, la lingua culturale, la lingua che, pur non essendo una lingua riconosciuta, è però lo strumento con cui tutti si, quantomeno, si intendono. E da questo momento si pone il problema se l'ellenismo debba essere costitutivo, come afferma Benedetto XVI, costitutivo del cristianesimo, e quindi il concetto di logos, oppure, come affermano tanti studiosi, e quindi anche in modo particolare come afferma il filosofo francese François Julien, che studia per una vita, studia la filosofia e il pensiero cinese e arriva a questa conclusione che il cristianesimo deve liberarsi della filosofia occidentale perché è nato in Oriente e non in Occidente. Lo stesso pensiero dice con altre parole, il paleoantropologo Teilhard de Chardin, che fu maestro, anche lui, di Arturo Paoli, con questo concetto di amorisé le monde, amoreggiare il mondo, amorizzare, il termine neologismo è questo, amorizzare il mondo. Io lo estendo perché sono senza vergogna, perché parlo liberamente, amoreggiare, fare l'amore col mondo. Qualcuno griderà allo scandalo, ma fare l'amore col mondo significa assumere quel principio di Giovanni 3,16 in cui Gesù dice che il Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, cioè l'ambasciatore più importante. Dio ha tanto amato il mondo. Se Dio ha tanto amato il mondo, vuol dire che noi possiamo amoreggiare col mondo, perché è il mondo il luogo della presenza di Dio, il mondo è il luogo dei nostri affetti, della nostra ricerca, dei nostri fallimenti, dei nostri sentimenti, è il luogo dei vostri figli, è il luogo dove la vostra vita acquista un senso. Non abbiamo bisogno di un al di là per dire quanto sia importante vivere e salvarsi la vita. Noi dobbiamo salvare la vita. È il logos che noi dobbiamo dire, cioè il principio della vita, cioè la sapienza che ci nutre di acqua, vino e pane, può essere detta in tutte le lingue del mondo. E mai il cristianesimo è stato in se stesso, si è liberato dalla sovrastruttura greca, mai è stato così vicino al pensiero cinese, al pensiero indiano, al pensiero, diciamo, di tutte le filosofie, di tutti i pensieri del mondo. Il cristianesimo deve avere ed ha questa caratteristica, che può essere detto con tutte le genialità del mondo specifiche, ma non può appartenere a nessuna cultura specifica. Quando la Meloni o a Natale dice i valori, ecco il presepio che ho fatto, fate il presepio perché questo presepio non nomina mai Gesù, per esempio, esprime i valori in cui io credo, dice una emerita stupidaggine per non dire una parolaccia, perché il presepe non esprime niente, ma può dire, può essere il simbolo, ma dentro una cultura orientale, non una cultura occidentale, perché Cristo non appartiene all'Occidente, primo, perché non è occidentale, secondo, perché lui è andato appena nato, è andato in Egitto, quantomeno nel racconto del Midrash del Vangelo di Matteo. Quindi è andato in un'altra cultura, e quell'altra cultura non hanno posto problemi di confini, ma li hanno fatto entrare e ci sono rimasti il tempo che hanno voluto. Ditemi che quelli lì erano incivili. L'Egitto fu il paese più civile dell'epoca, più ancora dei romani, tanto è vero che militarmente vinse Roma, ma culturalmente vinse l'Egitto, tanto da far innamorare di Cleopatra sia Cesare sia Antonio, Marco Antonio, e tutti e due caddero ai piedi dell'Egitto. Quindi il Vangelo dobbiamo, altrimenti che senso hanno i missionari? Me lo dite voi? Se noi possiamo parlare solo in greco, se noi possiamo dire il Vangelo solo con le categorie greche, noi in tutti gli altri paesi non possiamo parlare, nell'India, in America Latina, in Cina, il confucianesimo, per esempio, che è molto vicino agli insegnamenti di Paolo, come se ci fosse stata una conoscenza, ma perché sono principi universali. Ecco perché dobbiamo essere veramente liberi. Noi possiamo incontrare le sapienze di tutti i popoli e dobbiamo andare incontro a questa conoscenza, perché noi abbiamo il principio radicato della conoscenza, la sapienza che ci viene dall'Oriente. E dice Arturo Paoli: quando il cristianesimo si libererà della filosofia dell'essere, nel libro delle sue memorie, in alcune note io esplicito questo pensiero e porto anche altri pensatori. Cioè Gesù, veramente le sue parole sono talmente forti che possono essere comprese da tutti. E quando dico tutti, dico tutti i popoli. L'Occidente, impossessandosene attraverso una categoria sola, lo ha imbrigliato e lo ha reso completamente anonimo. Guardate che cosa succede in questi giorni, che cosa è successo in questi giorni di Natale. Addirittura si arriva a istituzionalizzare la povertà come fatto occasionale. A Natale c'è il pranzo dei poveri e si fa addirittura nelle chiese, e tutti in televisione che fanno l'elogio di quelli che fanno il pranzo per i poveri. 5.000 pasti, oddio mio, che orrore, 5.000 pasti. Le chiese, poi ci sono quelli che si scandalizzano perché le chiese diventano una mensa, e poi ci sono vescovi e cardinali che vanno il giorno di Natale a servire a mensa. Tutto qui. Io non faccio pranzi, non faccio merende, non faccio cene, non faccio merendine. Una volta mi è capitato di dire, ma non ve la racconto tutta perché è un po' complessa, e mi sono girato, perché ero veramente girato io, mi sono girato perché ho dovuto dire la messa di fretta, in quanto doveva venire il viceparroco che era con me, non è venuto, poi la suora mi chiama, io sono dovuto scendere dall'altro succursale perché c'era la chiesa era piena per la chiesa della Sacra Famiglia, io sono sceso e ho dovuto dire, perché subito la messa rituale, l'unica messa della mia vita fatta con questa roba da pazzi, e poi sono dovuto andare su dove avevo i ragazzi che celebravamo insieme l'Eucaristia e facevamo le prove di canto. E io sono arrivato lì e alla comunione ero talmente fuori di testa che ho detto, girandomi, beate tutti voi che siete invitati alla merenda del Signore. Questa non è la cena del Signore, questa è la merenda del Signore. E poi, agnello di Dio, la gente rimasta telefata, non ha detto una parola, solo dopo mi hanno salutato con rispetto e io sono corso all'altra succursale di San Giuseppe per fare quello che io dovevo fare, perché ero responsabile di quella chiesa. Noi abbiamo trasformato il Natale in un pranzo, in una cena, in un giorno di bontà, tutti buoni, i poveri. Ci sono quelli che alla fine giornata vanno a raccogliere quello che avanza nei supermercati per non sprecarlo e per darlo ai poveri. E mi viene sempre in mente un fatto nella parrocchia di montagna dove ero io, che passando lì tra le case, e c'erano tempo d'estate, si sa com'è, le finestre sono aperte, qualcuno mi disse per strada, ve lo dico non in genovese ma ve lo dico in italiano: signor parroco, venga qui da noi, venga che è già pronto da mangiare, perché tanto quello che avanza noi lo diamo ai porci, capite? Ecco, è quello che capita qui. Ma è possibile che non ci poniamo il problema? Cioè, fare queste cose significa giustificare il nostro stile di spreco, significa giustificare la povertà c'è perché i benestanti, perché il capitalismo possa fare l'elemosina becera, l'elemosina ancora più offensiva. Non date mai l'elemosina alle persone per strada. Non datele mai, perché prima di tutto non sapete se dietro c'è una macchinazione, c'è un'organizzazione. Ma poi questo è un tacita coscienza. Bisogna invece porsi il problema durante tutti gli altri 364 giorni e 365 nei giorni bisestili, tolto il Natale. Io preferisco fare quello che posso e più di quello che posso, aiutando tutti i giorni nel silenzio e nel rispetto. E quando un povero si presenta, entra e si siede, mai in piedi, perché il modo, dice Dante, ancor m'offende. Una cosa è fare stare in piedi una persona per dire, per semplificare, leggetevi la lettera di Giacomo, quando viene un povero in assemblea, tu gli dici levati di qua, siediti laggiù in fondo, quando viene un ricco con un grande anello al dito, tu gli dici vieni a sederti qua e gli prepari i cuscini. Dio ci perdoni della nostra impudenza. Non continuo perché è complicato, bisognerebbe avere effettivamente tanto tempo per fare questo, per fare l'esegesi di questo brano, di questo inno che è strepitoso. Cioè, vi dico solo questo: quelli in principio era il verbo en arche en ho logos. Quello imperfetto en è un imperfetto divino, era, che corrisponde a quello che dice l'Apocalisse: colui che è, che era e che viene, che è, che era e che viene. presente, passato e futuro, uniti in un'unica forma. Che cosa vi richiama questo in principio? Non vi richiama la Genesi, la creazione? Nel principio del Dio, quando Dio creò in principio, quando Dio creò il cielo e la terra era in forma vuota e lo Spirito, il vento di Dio, covava le acque. Disse Dio, sia la luce, e la luce fu. E in principio. E poi il Vangelo al versetto, al capitolo 1, versetto 29, dice il giorno dopo, primo giorno. Poi al versetto 35 dice il giorno dopo, secondo giorno. Al versetto 43, il giorno dopo, terzo giorno. E poi al capitolo secondo, versetto 1, tre giorni dopo. Non abbiamo una settimana, sono sei giorni, più un in principio. Non è la ripresa della creazione del mondo? Che cos'è la venuta di Cristo, di Gesù? Che cos'è l'ingresso della presenza, della dimora di Dio sulla terra, se non una ricreazione? Una ricreazione attraverso la testimonianza del Figlio che viene a farci l'esegese di Dio. Non solo, ma poi aggiunge tre giorni dopo, il terzo giorno. Il terzo giorno è il richiamo a Esodo, capitolo 19. Per due giorni farete purificazione, ma nel terzo giorno io scenderò e consegnerò la mia parola, la Torah. Capite che c'è la ripresa di tutta la alleanza, quello che dicevamo prima. È la ripresa dell'alleanza che adesso viene data in forma sponsale, cioè in forma definitiva, ma non solo, ma in forma feconda, perché devono essere generati i figli. Questa è la testimonianza che dobbiamo dare noi. E generare figli significa avere un occhio sul futuro. Significa che noi abbiamo avere coscienza che dentro di noi portiamo il grembo del futuro. Noi siamo responsabili del futuro. Ed essere responsabili non è un peso, ma è un onore, è una doxa, è una kabod, cioè è una stabilità, è una sicurezza. Come possiamo avere noi paura del mondo, paura dei migranti, paura della fine del mondo? Noi non possiamo avere paura, perché se noi siamo gli artefici del cambiamento, noi siamo gli artefici della pienezza della vita. Noi dobbiamo infondere, come dice Papa Francesco in quest'anno giubilare, noi dobbiamo essere gli artefici della speranza. O come dice Matteo, capitolo 5, le Beatitudini, versetto 9, noi dobbiamo essere eirene poiuntes, cioè i poeti della pace. I poeti, cioè quelli che la devono inventare la pace, quelli che la devono comunicare la pace, quelli che la devono sognare, la devono condividere, la devono descrivere, la devono poetizzare, sono coloro che amorizzano il mondo. E questo è il cristianesimo, altro che piagnistei, paradisi, inferno e purgatori. Questo è il nostro paradiso. Noi abbiamo un mandato che è rivoluzionario. Noi dobbiamo infuocare il mondo, non per incendiarlo, ma per farlo bruciare di condivisione, di umanità, di presenza, di Shekinah. Dio abita in mezzo a noi. Noi siamo contemporaneamente, siamo il Dabar, cioè la parola e il fatto. Disse Dio, sia la luce, e la luce fu. Ecco, la parola di Dio nel momento in cui pronuncia, compie, adempie Questa è la testimonianza. Chi vede noi deve poter vedere l'immagine di Dio e deve essere rivolto a Lui. Per questo il Verbo era, che poi finisce con Francesco di Assisi, che lui, anche lui ha preso questa idea, quella dell'accorciamento di Dio. La creazione non è il Dio che fa le cose, la creazione è il Dio che si ritira, perché prima non c'era niente, c'era tutto Lui. Adesso Dio crea le cose, fa spazio, per fare spazio deve ritirarsi, quindi cede spazio. La creazione è gli ebrei lo chiamano Tzimtzum, i padri la chiamano verbum abbreviatum, cioè la parola di Dio si accorcia per fare spazio a me, a te, e più aumenta l'umanità, più Dio si ritira, più Dio rincula, perché ognuno deve avere il suo spazio, che è il fondamento della libertà. Poi ci sono i commenti di versetto per versetto con riferimenti all'Antico Testamento, ma io penso che possiamo anche accontentarci e ritenerci anche un poco soddisfatti di essere arrivati a questo punto, che sono le 18:31. Concludiamo allora con il Padre Nostro. Padre nostro in greco, Padre nostro che sei nei cieli, Pater Shemon, Ho en tois uranois, sia santificato il tuo nome, Hagiaspeto to onomasso, venga il tuo regno, El feto che basileiasso, sia fatta la tua volontà, gene feto to telemasso, come in cielo così in terra. Os en urano kai epi ges, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ton arton chemon, ton epiusion quotidiano, dos chemin semeron, giorno dopo giorno, e rimetti a noi i nostri debiti, kai afes chemin ta oteilemata chemon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, hos kai chemeis afecamen, tois ofeiletais chemon, e non abbandonarci alla tentazione, caimeis enenches chemas eis peirasmon, ma liberaci dal male, halla riusai chemas apotu ponerù. Amen. Ricevete la beraka. Adesso si capisce forse meglio qual è il senso di questa parola. Il Signore, sapienza del Padre venuta nel mondo, ci benedica e ci protegga. Amen. Il Signore, il Logos eterno nato da Maria, ci colmi della pienezza del suo amore. Amen. La sapienza che nessuno può vedere ci mostri il suo volto di luce e di pace. Amen. Il Dio che i cieli non possono contenere ponga la sua dimora in mezzo a noi. Amen. Il Dio che è benedetto in cielo e sulla terra sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Dio che è avvolto in fasce e deposto in una manciatoia sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Dio che la Madre offre al mondo come Redentore sia accanto a noi per confortarci. Amen. E su tutti noi, e su tutti i vostri cari, i nostri cari, le persone che amate, tutti, che abbiamo partecipato a questa santa assemblea da remoto, discenda dal cielo la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andando nella vita del mondo, portiamo a tutti il dono gratuito del nostro amore e della nostra accoglienza, perché l'Eucaristia termina come rito, ma l'Eucaristia inizia come vita. Andiamo nel mondo e portiamo frutti di pace e di rinascita. Rendiamo grazie a Dio che nasce per noi. A tutti voi un grande abbraccio solenne, unico, personale e collettivo, assembleare, comunionale, con tutto il grande affetto che porto per voi nel mio pensiero orante e che invio a voi con tutto il mio amore. Paolo, prete.